parte del messaggio, abbiamo nuotato fra i cromosomi. Cromosomi X, Y, e qui e là, tutto quello che fanno queste bestioline, no? Sappiamo, sono partito così, diciamo un po' alla leggera, sappiamo che questi cromosomi sono quelli che determinano nella radice umana se il nascituro sarà maschio o sarà femmina. Va bene. E adesso allora vi pongo una domanda sfidante, ma Dio di che sesso è? Visto che siamo a sua immagine e somiglianza, di che sesso è? Muto, siamo tutti di fronte a questo interrogativo. Se siamo a sua immagine e somiglianza, cioè scritto, inevitabilmente lo troviamo in Genesi 1, e poi troviamo che scientificamente ci ha fatto vedere, comunque era così lo stesso, anche se non l'avessimo visto, noi siamo uomini e donne. Allora, dov'è l'immagine e somiglianza di Dio? Allora, il segreto di questa cosa, adesso ne parleremo un po' meglio, sta in un fatto che Dio solo possiede la vita, e se ci fosse stata un'altra creatura che possedeva la vita, ci sarebbe stato evidentemente due re un contro l'altro. Adesso uso parole storte, non voglio andarci più a fondo. E quindi il Signore ha dato la sua vita all'insieme di due persone. Ok? Quando ha soffiato l'alito vitale sul pupazzo di terra, creta, quello che era, e il pupazzo ha preso la vita di Dio. E tant'è che appunto in quello che ci ha ricordato anche Marcello, solo successivamente, quando già si era stata data una istruzione fondamentale a questo essere che lo chiamiamo ermafrodita, non lo so come dire, ma era l'uno e l'altro, gli aveva già dato le istruzioni sulla obbedienza e il rispetto dell'autorità, scegli pure, quindi questo è un aspetto. Poi successivamente gli ha passato l'incarico di fare l'autorità, l'incarico di dare nome, che è un modo di dire tu acquisisci un titolo al di sopra di una generazione che ha scelto gli animali, in quel momento non ce n'erano altri, che era inferiore a lui. Dopo questo soltanto il Signore ha fatto questa operazione di cui ci parlava Marcello, che ha estratto, costola o non costola, non ha importanza per noi, di fatto è così, ha estratto la donna dall'uomo, ha separato in due quell'unico creatura che in sé aveva la vita nel soffio di Dio. Separati, nessuno dei due ce l'ha da solo. Non l'abbiamo, ciascuno di noi è una parte, ma è soltanto quando ritorna insieme che si può rigenerare la vita del Signore. E quindi le creature che nascono sono i nostri figli, siamo ancora figli anche noi, io non ho i miei genitori, ma la cosa è identica, generati con lo stesso principio. Però non è nel nostro potere, non è nella nostra autonomia. Il Signore non avrebbe potuto in alcun modo permettersi di generare, creare, non so quale sia il verbo più adatto, una potenza parallela. Il Signore non sarebbe stato più Signore, sarebbe stato in due, in contrasto, in armonia, non lo so, ma non c'era più una signoria assoluta. Non poteva, non doveva, ma voleva avere una figliolanza, con uno scopo che poi conosciamo, adesso non ci torneremo sopra, e quindi ha immesso la sua vita come unico in un'unica creatura, indefinita come nome, che ha poi diviso in due per il semplice e unico processo, diciamo, di generazione di altri figlioli, perché Dio vuole dei figlioli. Altra parte, negli Evangeli si dice che nel regno dei cieli non ci si sposta, non si va a marito. Dico bene, perché? Perché la necessità di produrre, generare una vasta numerosità di creature che siano a lode del Signore è possibile, ma attraverso il rispetto di un principio: la vita la possiedo io la do, ha detto, faccio questo per un arco temporale, per uno scopo essenziale, che non è ancora completo, lo sappiamo, ma arriverà a completarsi. Oggi tutta l'umanità, come da quando è nata, a quando è sorta, ha proseguito attraverso la generazione. Generazione che comporta la scuola che aveva fatto Adamo. Conoscenza, riconoscimento delle autorità e due, il riconoscimento della... scusate, mi sono impapinato. Allora, il riconoscimento dell'autorità e l'altro, il fatto che questa autorità determina nella generazione una responsabilità. E questi sono i principi della società umana. La società umana, se non raccoglie, come non sta raccogliendo questi principi, va a catafascio. E infatti sta andando tutto a catafascio. Siccome noi non abbiamo rispettato nel Signore quello che Egli ci aveva detto, ci siamo buttati in una sequenza che dura ormai da 6.000 anni, grosso modo, nella quale c'è il contrasto di quello che Dio ha detto. Non c'è il rispetto dell'autorità e non c'è il rispetto. In cui c'è questa vita sociale che è in contrasto con i principi di base che Dio aveva stabilito. Che Dio ha stabilito. È cambiato il via, il percorso, perché il piano di Dio ha voluto essere, ha voluto e dovuto, perché è Dio, mantenersi, ma attraverso un percorso diverso rispetto a quello che aveva inizialmente concepito. Io non so quale fosse il piano di Dio. Supponiamo che Adamo ed Eva si siano comportati mantenendo, cioè superando la prova a cui doveva sottoporli per vedere se avevano una volontà autonoma, ma una volontà autonoma di decidere per essere coerenti con l'obbedienza o al contrario. Se l'avessero superata, quella famosa prova delle mele, non mele, quella lì, cosa sarebbe successo? Adamo ed Eva erano uomo e donna. Prima della prova aveva detto: l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie e sarà non solo la carne. Ma se c'è padre e madre, c'è uno e c'è una moglie, aveva già stabilito che la generazione, la continuità della generazione c'era, ci sarebbe stata. Sarebbe stata come adesso, come principio di fondo, ma fuori dalla cappa del peccato. E che tipo di vita sarebbe stata? Io non lo so. Ma proviamo però a immaginarci, a comprendere che noi abbiamo veramente scaravoltato il piano che il Signore aveva fatto in una maniera terribile. E tutto perché non abbiamo accettato i principi di base della vita sociale. Dico sociale non per parlare di aspetti politici o aspetti, come si può dire, di categorie o simili cose, ma perché necessariamente la pace, la serenità che il Signore vuole, perché Egli è pace e per la quale ha continuato sempre a chiamarci in tutta la Bibbia, lo vediamo, richiedeva automaticamente, necessariamente, inevitabilmente che nell'uomo, quindi anche nella donna, ma è partito dall'uomo, ci fosse il concetto del rispetto dell'autorità. Io ti ho creato, ti dico, puoi scegliere per me così o contro di me così. E ti lascio libero di farlo, perché se ti tolgo la volontà, se ti spingo a fare una scelta, allora non hai più una volontà, allora non sei più immagine e somiglianza, sei una specie di burattino. Doveva farlo, l'ha fatto. E noi autonomamente, liberamente, abbiamo fatto una scelta che è stata quella sbagliata. E nello sbaglio è stato anche introdotto il mancato rispetto, la mancata comprensione pratica del principio della discendenza, che l'autorità è con la discendenza, perché in senso stretto lo sbaglio l'ha fatto la donna, ma l'uomo cosa ha fatto? L'ha lasciata fare in sostanza, non solo, ha poi preso parte anche. Quindi l'uomo che da solo, quando era solo ancora uno con la donna, la conteneva, era un'unica creatore, in quella fase lì avevano ricevuto, ho messo il plurale apposta, avevano ricevuto o meglio fatto la scuola di apprendere la dipendenza da Dio, la Dio è sopra di me, uno. Secondo, la possibilità di dare esercitare una posizione di autorità su una categoria inferiore, che sono gli animali. L'animale è una classe inferiore, non hanno l'intelligenza nostra, non sono stati fatti immagine e somiglianza di Dio. Va bene? Quindi aveva la possibilità di fare un esercizio per capire questo, gliel'ha fatto fare. E solo dopo questo che il Dio ha fatto questa separazione, perché voleva avere una figliolanza di tanti figli, ma mantenere in se stesso il principio della vita. Allora l'ha diviso in due, che ricongiungendosi ridanno il principio della vita. Da solo nell'uomo e nella donna sono capaci di farlo. E questo è stato capito a parole da Adamo. Io l'ho detto già tante volte queste cose, ma bisogna che andiamo ben a fondo per comprendere che cosa siamo, che cosa il Signore si aspetta. Allora, tutto questo l'ha fatto, tutto questo intendo dire illustrare il principio dell'autorità e della discendenza, perché Adamo, quando ha visto la donna, che erano soli prima, lui e il Signore a questo punto è comparso un'altra lì, ha capito, gli avrà forse anche detto il Signore che è discesa nel senso uscita, derivata da lui. Allora, questo ha voluto trasmettere un messaggio, come tu hai capito certe cose da me, io sono superiore a te per come aspetto di autorità, tu adesso ti trovi ad essere in analoga posizione come posizione di autorità rispetto a lei, ma come autorità, non come differenza di classe come c'era nell'esercizio degli animali. Allora c'era solo quello e chiuso. Ma il Signore quindi ha voluto fare in modo che ad Adamo fosse chiara la cosa. Tant'è che lo stesso Adamo, quando l'ha vista, l'ha ricevuta, se ne è accorto, era contento, perché ovviamente ha detto, ma miseria, prima c'erano tutte queste bestie, adesso c'è qualche cosa che è completamente diverso. Questo è un dono che mi fa e che mi piace tantissimo. E però ha anche aggiunto che sarà chiamata uomo. L'esercizio di entrare nel concetto di autorità, il Signore gliel'aveva fatto fare proprio attraverso la ripetizione di questo concetto. Dai il nome, tu sei autorizzato e lo fai tu. Io sto fuori, aspetto. Tu eserciti un'autorità, dando il nome questo. E allora Adamo, in realtà, dimostrando di avere capito il concetto, ha detto, quando ha visto la donna, che è carne della mia carne, cioè discende da me. Discende nel senso che è come me, non è come te, ha capito che è successo qualche cosa, gli avrà anche spiegato il Signore, e poi ha aggiunto un'altra cosa, e sarà chiamata uomo, cioè sarà chiamata con un nome che le do io, non solo perché io glielo do, ma che è un nome che marca anche il mio nome. Noi siamo ancora così nella discendenza dei nostri figli, molto spesso ci sono, una volta era più di adesso, che i nomi familiari si tramandano. Io ricordo di un signore che era un fornitore della Ferrari che ci dava gli ammortizzatori, proveniente dall'Olanda, lui rappresentava la ditta in Italia, ed era una famiglia di nome tedesco, Weiss, bianco. E usavano due nomi. Il signore che va alla mia età, circa, un po' che non ci vediamo, si chiamava Ugo. Si chiamava Ugo. E il figlio aveva un nome che adesso non mi ricordo. Però questo figlio ha avuto un figlio e chiamava Ugo come il nonno. Ed erano tutti Ugo e Carlo, perché non mi ricordo. Ugo e Carlo, Carlo e Ugo, Ugo e Carlo. Così. Cioè, si tramandavano questa discendenza. Noi non lo usiamo più, ma guardate una volta nelle case reali, era quasi sempre così, proprio a marcare la discendenza e la discendenza della casa reale. È un po' una scimmiottatura che l'uomo ha fatto, ma il principio, in fin dei conti, ce l'ha dato il Signore. Bene, allora, ritornando al punto, la domanda che ho fatto inizialmente è stata quella di dire: ma di che sesso è il Signore? Il Signore non ha sesso, nel senso che noi conosciamo, perché non ha bisogno di riprodursi. Però, per poter avere questa schiera di angeli speciali, che non sono quelli che poi l'hanno tradito, non ha dato a loro il diritto autonomo di generarsi, l'ha fatto però con un sistema, quello che ho cercato di spiegare, che tutti conosciamo, in cui la sua vita, il suo alito vitale passa attraverso di loro, ma è sempre il Signore che ce l'ha in mano. Ripeto, voglio però dire che in Genesi 1,26 il Signore ha detto: lo facciamo a nostra immagine. Perché nostra? C'è scritto, e Dio disse: facciamolo a nostra immagine e somiglianza. Poi al versetto 27 dice: creò l'uomo a sua immagine. Poi aggiunge: li creò maschio e femmina. Allora, facciamo l'uomo a nostra immagine, vuol dire che c'è una pluralità nell'unità di Dio. No? E per contro, avendo creato l'uomo a sua immagine, dice, li creò maschio e femmina. Cioè il concetto del maschio e della femmina era nel principio. Quello di cui si parla in Genesi 2 è la realizzazione pratica di questo progetto, in sostanza, progetto che il Signore aveva fatto. E la benedizione, al versetto 28, dice: li benedisse e diede che cosa? L'ordine di moltiplicare. Allora, come potevano essere compatibili questi due fatti? Di moltiplicare non avendo il possesso della vita. Perché lui non gliel'ha dato. Gliel'ha dato in due, che nella riunione, come ho detto già due volte, poteva attuare un piano voluto di Dio, perché moltiplicare l'ha detto, non ce lo siamo inventati. Va bene? Quindi l'essere umano, noi diciamo sempre uomo come definizione generica, come si può dire cane e gatto, sono due differenti, poi il gatto è chiaro che sia gatto maschio e gatto femmina. Quindi uomo dobbiamo in questo caso considerarlo come l'unità iniziale, creò l'uomo. E se noi dobbiamo pensare quindi a cosa vuol dire in termini che ci risultino correnti abbastanza facili, la parola, il termine uomo, è la definizione di una nuova specie creata. Perché tutti gli animali erano stati creati prima di noi, è soltanto nell'ultimo giorno, nel sesto giorno, che viene l'uomo. Gli animali c'erano già tutti, tant'è che poi gliel'ha anche fatti denominare. Ma è una nuova specie rispetto a tutte quelle precedenti. Ed è una nuova specie anche diverso, a rango completamente diverso, cioè nei confronti di altre creature. Penso che sia la parola possibile da utilizzare. Le altre creature che esistevano, chi sono gli angeli? Andiamo un po' nel mistero, io butto lì le cose perché comprendiamo, entriamo solo sulla porta o per il buco della serratura in piani di Dio che non ci sono, di cui non abbiamo l'accesso adesso. Però dobbiamo vedere e capire che è così. Gli angeli sono stati creati prima, c'era una creazione precedente. C'è stata una creazione precedente, non so neanche più che tempi dei verbi usare. Precedente, e il Signore ad un certo punto ha fatto questo piano diverso, che aveva uno scopo, che ha uno scopo di avere una sua figliolanza, cioè aventi la sua stessa vita, e figliolanza nel senso uno di discendenza e due di riconoscimento che egli è l'autorità. Gli animali direttamente non riconoscono l'autorità di Dio. Hanno un comportamento così, sono fatti così, ma molto spesso gli animali hanno un concetto della società fra di loro che è più radicato di quello che abbiamo noi. I famosi branchi degli animali, che siano elefanti o leoni o che cosa, hanno sempre un capo che è rispettatissimo. Se, non è, se il capo non è rispettato, fa fuori l'altro, lo aggredisce, i leoni in particolare. Vedete che il leone ha sempre un maschio con tante femmine e finché c'è lui aggredisce e respinge tutti i giovani leoncelli che vorrebbero sostituirlo. A un certo punto non ce la fa più, ma li caccia via tutti. Altro aspetto che il Signore ci ha lasciato di poter intravedere negli animali e che ci riguarda, ci sono degli animali, anche queste sono cose che ho già detto, ma ho cercato di raggrupparle perché prendessimo una coscienza più approfondita, ci sono degli animali che sono monogami, sono fedeli, il maschio con la femmina, finché muoiono. Non sono come la maggior parte forse degli animali che invece fanno delle gran misture, ma è una scuola che il Signore ci insegna però, quella della fedeltà, ce l'ha messa nel cuore. E la parola ha detto, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, cosa farà? Sarà? La sua! Non dice una moglie, la sua, quella lì. Ed è sua definitivamente. È per definizione sua. Se non dovesse cambiare, incrociarsi con qualcos'altro, non è più sua. È un suo a metà, è un suo meno che metà, non lo so. Comunque guardate quanta confusione, quanto disordine ha portato poi l'umanità, e la vediamo attorno a noi. E nel mandato che il Signore ha stabilito, nel principio che il Signore ha stabilito prima di creare l'uomo, sono in Genesi 1,28, ha mandato questo incarico di moltiplicare e di crescere. Allora, del moltiplicare abbiamo sostanzialmente parlato. Crescere cosa vuol dire? Che ci immaginava piccolini poi tutti grandi? Qual è l'altra cosa? Perché ci ha fatto la sua immagine e la somiglianza. Allora, strettamente parlando, nella moltiplicazione numerica non siamo a sua immagine. Ciascuno singolarmente sì, ma nell'assieme io l'unico. Allora dobbiamo andare a vedere un po' che cosa vuol dire crescere, che di solito è un po' secondario perché non è così intuitivo e sembra quasi che sia appunto di un inferiore valore, mentre in realtà è esattamente il contrario. E vediamo un po' qualche riflessione attraverso qualche citazione della parola. Allora, il crescere intanto a questo punto può essere, parlando in termini umani, in dimensione, ho già fatto il gesto, non ci ha chiamati per crescere in dimensione. Ci sono stati anche dei giganti, va bene, fino a 3 metri però, non di più. In numerosità, questo l'abbiamo imparato, o lo stiamo portando avanti. In valore, si può crescere in valore. Valore misurato come? Non lo so, però qualche cosa che è di più rispetto a un momento precedente. In importanza è analogo al valore. In sapienza. E qui ci avviciniamo a quello che è importante, perché se deve essere su immagine e somiglianza, l'attuale, anche più bella mente come conoscenza non è niente rispetto a quella di Dio. E allora credo che il termine di crescere e moltiplicare di crescere vada approfondito soprattutto essenzialmente sopra l'aspetto crescere. Moltiplicare diamolo per scontato, non ci è così difficile, ma crescere no. Una delle cose dunque che noi siamo chiamati qui adesso, oggi come esseri umani viventi a tanti anni da questi progetti del Signore, è quello di crescere. Ma se ci ha fatti a sua immagine e somiglianza, in che cosa dovremmo crescere? Quali sono le caratteristiche, diciamo, essenziali, evidenti di Dio rispetto a noi? Ci sono delle differenze. Allora andiamo a vedere qualche definizione più esatta che troviamo nella parola. Intanto prendiamo per esempio Salmo 92. È chiaro, un punto, devo forse è meglio precisarlo, perché moltiplicare e crescere è qualche cosa ante peccato, evidentemente. Nella Bibbia, in sostanza, chi usa una pagina e mezzo si parla solo di peccato e del modo in cui il Signore ce ne ha liberati. Però noi adesso in realtà viviamo sotto la cappa del peccato, sotto la cappa di Satana, come credenti che vivono comodamente, quali credenti come noi siamo, ma c'è in giro nel mondo che non vivono comodamente per essere credenti. No? Bene, allora prendiamo il Salmo 92, che è uno dei salmi in cui troviamo alcune parole che ci aiutano a capire in che cosa noi siamo chiamati a crescere, noi come che siamo nati dopo il peccato, ma che siamo chiamati a crescere secondo un obiettivo che il Signore ci aveva dato prima del peccato. Allora, Salmo 92, sono al versetto 12. Al versetto 12 dice: il giusto fiorirà come la palma e crescerà come il cedro sul Lebano. Di chi parla? Del giusto. Allora, stiamo dicendo il giusto, noi siamo giusti? Come rapporto col Signore, come titolo sì, perché la giustizia ci viene da Dio, ma quanto pesa quella giustizia nella realtà della nostra vita? Siamo chiamati a crescere nella giustizia, il giusto crescerà, ci chiama a crescere il Signore. In che cosa? In giustizia. Giustizia vista come? Adesso ti pensi, no, non è questo il sistema di giustizia, però il sistema della sua giustizia. E passiamo, e dice tra l'altro come i cedri del Libano, Il cedro del Libano sono sempre chiamati nella parola perché il cedro è un tipo di pino, diciamo, ma è una pianta molto alta, maestosa, bei rami, autorevole. E passiamo a Luca 52. No, scusa, Luca 2, 52. Stiamo parlando di Gesù, ragazzino, e Gesù cresceva in statura, in forza, in capacità di giocare a calcio. Dice cresceva in sapienza e statura, sì, forse anche in statura, da ragazzino sarà cresciuto, ma sarà diventato un uomo che a un certo punto ha finito la sua crescita, come ciascuno di noi. Ma qui non dà nessun senso di qualcosa che deve finire, anche perché in statura, si dice anche la statura autorevole di quel tal professore, no? Vuol dire che ne sa molto, è cresciuto molto nella competenza della sua materia. Dice però, andiamo più precisamente al passaggio, e Gesù cresceva in sapienza e in statura, e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini. Allora Gesù è stato, qui era ragazzino, ma è venuto a insegnarci la vita terrena nella visione, nell'attesa del Padre. Quindi questo è per noi, chiaramente. Gesù non è stato il secondo uomo. Sì, Primo Corinzi lo dice chiaramente. Allora noi siamo iscritti in questa, negli obiettivi di questa parola. E ne prendiamo un'altra, di Giovanni 3, andiamo un poco più avanti, Giovanni 3 al versetto 30. Giovanni 3 al versetto 30. Dice così: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Bisogna che egli cresca. Allora, vedete come il crescere che abbiamo preso là da Genesi 1 si riporta qui, e non dice sicuramente che cresca nel senso della statura, cresca nel senso della sapienza. E qui è Gesù adulto che lo dice, è Gesù adulto nella sua veste ancora in quel momento di figlio di Dio, figlio dell'uomo, ed era venuto come per insegnare agli uomini allora, ed ancora adesso ce lo dice questo libro che ci ha mandato nelle mani, crescere secondo il modello che Dio aveva in mente nell'inizio. Gesù è venuto per riportarsi a entrare nel modello originale che il Signore aveva fatto per noi, rientrarci sotto la nostra responsabilità volitiva di fare delle scelte, una principale e poi tutte quelle conseguenti. E dopo Gesù andiamo a sentire il parere di Paolo. E quindi passiamo in Efesini 4. Alessio, sta zitto, tu lo so che tu lo sai, ma sta buono. Andiamo a leggere insieme. Forza, cosa c'è scritto in Efesini 4, versetto 15? Dice: ma che, seguitando verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Allora, anche qui non è statura, o se vogliamo, statura spirituale. Ok, questo è un modo di esprimersi. Ma cresciamo verso il modello che il Signore ci ha dato. Ripeto, seguitando verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il caso, che è il capo, cioè Cristo. E qui ci dice anche gli strumenti di crescita. Se dice? Cosa dice qua? Su. Cresciamo in universo seguitando verità e carità. Cioè, ci dice anche gli strumenti. Questo vuol dire che noi ci siamo impoveriti di questi contenuti quando abbiamo peccato in Adamo. E allora, qui, siccome il nostro tempo di vita terreno, sigillati nella crocifissione, nella resurrezione di Cristo, ok, ma comunque siamo chiamati a rientrare in quel programma originale, quando ha detto crescete e moltiplicatevi. E un aspetto del crescere è questo, che rivediamo ancora qui, parla di verità. Quante volte Gesù, soprattutto in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, picchia sulla verità, 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 la verità vi farà veramente liberi. E poi in carità. Carità sappiamo che non è dare la monetina, ma dare il cuore completamente alla guida del Signore, che non è una monetina semplice per noi, è importante. Carità, l'ultima parola della prima Corinzia, al capitolo 13 direi che sia, o se non al 13, sì, al 13, parla, ma in prima fila mette delle varie caratteristiche che concernono la raccomandazione di Dio. Dice: ora dunque, queste tre cose durano: fede, speranza e carità, ma la più grande di esse è la carità. E durano quando? Fin quanto? Sono quelle che eterne che il Signore promette e si aspetta per gli uomini credenti che hanno creduto. Sono quelle a cui ci chiama la nostra crescita, il nostro venire a far parte del progetto di Dio originale, crescete e moltiplicatevi, lasciamo via moltiplicare, l'ho già detto più volte, ma è proprio questo, è verso quell'obiettivo lì che noi abbiamo sbagliato, che sono caratteristiche essenziali di Dio, ma la più grande di esse è la carità, l'amore. E se vogliamo, ho già citato un passaggio di Giovanni nel suo Evangelo. Se andiamo nelle lettere di Giovanni, specialmente la prima, se non è chiaro questo aspetto, proprio non so dove andarlo a dire, bisogna che il Signore ci viene ammazzato in testa per capire che ce l'ha detto. Noi abbiamo chiaramente la strada che il Signore si aspetta per entrare in quel progetto iniziale che Lui ha stabilito in Genesi. Di principio ci ha sistemati lui d'autorità, perché non era possibile che lo facessimo noi. Però una volta passati attraverso l'accettazione, anche questo è un fatto volitivo, l'accettazione del processo di recupero che ha fatto lui, e non lo poteva fare nessun altro, a quel punto siamo perfettamente responsabili. Volontà, l'ho letto prima appunto in un passaggio di Giovanni, e poi per entrare nelle caratteristiche del padre, lo chiamiamo padre, ma allora se siamo figli ci sarà qualche cosa che ci fa somigliare al padre, mica solo gli occhi o il naso, la statura, e poi non ci sono neanche quelli. Allora, queste sono caratteristiche tipiche di Dio. Come figli, se noi seguiamo la sua scuola, e la scuola la possiamo fare qui, possiamo crescere e attuare in parte almeno quel programma speciale che ci ha fatto crescere e moltiplicare, con lo scopo che già altre volte vi ho detto, di entrare in una categoria nuova di esseri umani, prima non c'erano, prima della creazione non c'eravamo, ma di entrare in questa categoria creata, concepita e creata per uno scopo preciso, che è di togliere il male dall'universo. Ma bisogna essere un po' raffinati come qualità per un compito di questa gravità. Andiamo un momento al nostro amico Giobbe. L'avete capito bene, Giobbe? Io non del tutto, però di una cosa mi sono reso conto, di come questo, come devo chiamarlo, eroe guerriero, non lo so, perché era un uomo, un bravo uomo, proprio un bravo uomo, faceva tutto bene, tutte le cosettine, quindi non si poteva dire, ah, non vale niente. Però nel suo cuore c'erano non delle cosettine, era mascherato, era come una torta che aveva un'ottima panna e sopra, ma dentro c'era qualche cosa che la torta non era cioccolata, ma era cioccolata fermentata, non so come dire. Okay? E il Signore però, nella sua dignità, nel suo piano, ha fatto in modo che questa cioccolata fermentata venisse fuori, e viene fuori attraverso tutte le batoste che il Signore gli ha dato, batoste iniziali attraverso la sua personale opera di Dio, il vento che ha buttato giù la casa, i figli morti e così via, ma dopo attraverso altri uomini che lo hanno sollecitato. Lui ha combattuto, ne ha detto di tutti i colori, quella, ma a forza di ribattere, cosa gli è successo? Che sì, ribatteva, sì, discuteva, ma si rendeva anche contro che in fin dei conti non diceva mica delle cose così sbagliate. E adesso a un certo punto, quando era lì per quasi arrivato, il Signore ha tirato fuori dal non so dove Eliù, il quale gli ha detto una serie di cose, e lui è arrivato a cosa dire? Non parlo più. Ha finito, ha capito. E noi siamo in qualche modo più o meno accentuato, ma siamo tutti così? Passiamo tutti attraverso delle sequenze che ci aiutano, ci stimolano attraverso altre persone, che è il caso specificamente di Giobbe, perché parla con questi tre ed erano amici, chissà che se avesse mandato dei nemici. Però questi tre l'hanno stimolato e sono emersi loro stessi, mostrando il marciume del loro cuore. E allora Giobbe cosa ha fatto? Essendo una persona coerente, è rimasto toccato dal fatto che quello mi dice quelle cose lì. Io lo sto accusando di che è un falso, che è un cattivo, così. Ma mi rendo conto che sono falso e cattivo anch'io. Cioè, li ha utilizzati questi uomini. Tant'è che poi nella parte finale, nell'ultimo capitoletto, quando Giobbe è stato, come si dice, riconciliato col Signore, ha detto bravo, adesso però vai a pregare per loro, perché tu hai capito e hai ammesso, è quello che io voglio, ricordiamocelo, capiamo, se comprendiamo, andiamoglielo a dire al Signore, non parlo più, hai ragione, punto e basta, non cerchiamo delle attenuanti, non cerchiamole, non parlo più, hai ragione, ho capito. Che io poi dicendo ho capito stia sincero o mendace, il Signore lo vede benissimo, quindi il problema non c'è. Allora, tornando a Giobbe, è andato a gli ha detto: vai a pregare, è un modo di pregare o intercedere per questi tre, perché questi invece non hanno capito, ma hanno gli stessi diritti di te. Io l'ho fatto con te, tu l'hai capito adesso, sei venuto dalla mia parte, sei parte della mia visione della vita. Se ne sei parte, allora io come ho fatto con te? Sei parte di me, allora vai. E noi che differenza fa il Signore? Che differenza fa il Signore con noi? Se abbiamo capito qualche cosa della nostra vita, perché il Signore ci ha pestati e ci pesta sempre a misura, come intensità, tipologia, durata, momento, sceglie sempre tutto in maniera equilibrata, se a un certo punto capiamo, dobbiamo anche cambiare di dentro. Non possiamo solo dire a voce, a parole, entriamo in quello che il Signore ci ha rivelato. Allora, questo è un po' una sintesi generale di una riflessione generale su Giobbe, ma io andrei con voi a leggere un versetto unico, l'ultimo versetto del capitolo 28, sempre di Giobbe naturalmente. Dice, ecco, e disse all'uomo, scusate, torno un attimo indietro, sì, quel libro, quel capitolo della Sapienza, va bene così, e disse all'uomo, ecco, temere il Signore, questa è la sapienza, fuggire il male, l'intelligenza. Ma il male da dove è cominciato? Che cosa aveva affascinato Eva, posto si chiamasse Eva? La donna, diventare intelligenti come Dio. Allora, fuggire il male è il concetto vero, secondo Dio, dell'intelligenza. E non è stata, è stata affascinata in modo falso, parlo di Eva, dell'idea di emergere, dell'intelligenza come sopraffazione, come valore, come autorità a fare, a poter essere di un certo rango. Posso decidere, soprattutto posso decidere io. Quel Signore ci chiama, dice, a fuggire il male, l'intelligenza. Il Signore ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. E se andiamo in Genesi, sempre al capitolo 1, dove c'è veramente tutto, dice proprio la parola intelligenza, in questo momento non riesco a pescare. Beh, vabbè, non perdo ulteriore tempo. C'è l'intelligenza, lo dice però, vabbè. La ritroveremo, la troverete anche voi. Parla proprio dell'intelligenza. Allora, l'intelligenza è fuggire il male. Fuggire il male. Questo è il punto. E la sapienza è temere il Signore. Allora, se ci ha fatti a sua immagine e somiglianza, e Genesi sempre ci mette di fronte a questi piani di Dio. Quando noi parliamo di questi termini che sono un po', che io ho un po' mescolato, ma sono coerenti uno con loro, intelligenza, sapienza, immagine, somiglianza, vedete come il piano di Dio è profondo, che onore ci ha fatto, che onore ci ha fatto. Perché tutto questo lo sapeva che sarebbe andato così, che il percorso non sarebbe andato via. Però ci è arrivato, ci è arrivato per una strada diversa, complicata di 6.000 anni, ma il risultato c'è e avverrà. Allora la nostra intelligenza sta, e la nostra coerenza con il Signore, siamo somiglianti e a sua immagine, e sta proprio nell'entrare a capire a fondo che cosa abbiamo fatto. E su quale base abbiamo sbagliato? E l'abbiamo sbagliato alla partenza, in Genesi 3, abbiamo sbagliato per quegli aspetti tipici che tuttora noi abbiamo addosso. La vanità, l'intelligenza, la presunzione, io, insomma. detto in altri termini, tutto lì. Quando il Signore ci aveva detto, sì, tu, ma io Dio prima, tu, Dio, tu a mia immagine e somiglianza, ma io sono Dio, tu no. Io ho il principio della vita, tu non ce l'hai. Per averlo, io lo do a te perché io voglio una creazione di tante figure, ma l'ho diviso in due. Durante tutto il tempo in cui durerà la vita terrena continua ad esserci, ma arriva un certo momento in cui chiude. Quando noi andremo in cielo, il Signore non fa mica differenza stesso. È inutile che vada a cercare, sì, in mezzo c'è anche mia moglie, che fa, cioè, non c'è. Perché è finito l'utilizzo, la necessità della differenziazione. Ritorno ad essere una figura di un unico monotipo, anche che, se come numerosità siamo tanti. C'è una schiera di tantissime persone nei cieli, la parola ce lo dice chiaramente. Un'altra cosa, allora, se torniamo a Genesi, voi mi direte che ce l'ho con Genesi, ma ce l'ho sì, perché tutto parte da là, sembra un racconto da bambini, ma che bambini. Allora, state a sentire qua. Due, otto. E l'Eterno piantò un giardino in Eden, in Oriente, e qui vi pose l'uomo che aveva formato. E l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e il cui frutto era buono da mangiare. E l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male, non dice particolarità. Più avanti dal capitolo 3 si capisce che erano vicini. Comunque, ogni sorta, albero della vita, l'albero della conoscenza del male. E Dio ci ha messo in Adamo di fronte alla scelta fra l'albero della vita e l'albero della conoscenza del male. Abbiamo sbagliato prendendo l'albero della conoscenza del male, va bene. Allora, chi ha preso l'albero della conoscenza del male si è separato da Dio, siamo noi. Avremmo potuto scegliere l'albero della vita e saremmo entrati nella vita. Basta fare così, in 1000 rotte pagine, andiamo a vedere l'albero della vita, come ne parla in 22 di Apocalisse. No? E se avesse mangiato né l'uno né l'altro? Ha detto c'erano tanti alberi da frutta. Io me lo sono chiesto, non ho la risposta, non ce l'ho la risposta, però mi fa specie un attimo questa scelta fra questi due soltanto e non quell'altro, non quell'altro, uno degli altri, non uno degli altri. Allora, questo lascia aperte alcune congetture, che era possibile mangiare l'albero, uno degli altri alberi. Dopo quanti giorni Adamo ed Eva hanno deciso di mangiare l'albero della conoscenza del male? E in quei giorni lì, prima di arrivare a quello, che alberi hanno mangiato? Gli animali non li hanno mangiati. Avranno mangiato di quegli altri e non è successo niente a loro. Sono rimasti in una posizione di attesa, diciamo. Finché dopo, quanti giorni non è scritto, non lo so, hanno poi dovuto affrontare la scelta volitiva. Questo ci riporta e mi riporta in particolare a premere sul discorso della volontà. Della volontà, perché tutti gli altri alberi sono stati lasciati aperti, aperti come scelta, nel senso che potete prenderne qualcuno, non succede niente. Ma invece al versetto 2,17 dice espressamente questo sì e questo no. Allora è solo di fronte a questo che il Signore ci dice di esercitare una volontà nella quale Lui non si è immesso, non si è intromesso, ci ha lasciati completamente liberi, se no saremmo stati automi o condizionati. Però in quel tempo visto che c'erano tanti alberi, probabilmente, dico solo probabilmente perché non lo so, avremmo mangiato anche di quegli altri alberi, non è successo niente. Sembra quasi come che sia esistito o esista, non lo so, una forma di vita umana che non era del tutto umana e non era del tutto divina. Io lo lascio così perché mi lascia un po' perplesso questo discorso. Anche perché la finalità che espressamente ci viene detta è che non puoi restare come uno che non fa scelte. Questo mi sembra appunto più essenziale. L'uomo, se è intelligente, se è stato creato come è stato creato, immagine e somiglianza di Dio, ha essenzialmente una caratteristica: volontà. Io l'ho detto mille volte e lo dirò ancora, abbiamo una responsabilità terribile nella volontà in tutte le situazioni della nostra vita. Per quegli altri non c'era, l'ha giocata solo su questi due. Però il principio che qui vi è nascosto, non tanto nascosto, piuttosto evidente, anzi in realtà, è ancora così oggi, dove ben sappiamo che l'albero della vita, ripeto, è Cristo, ed è la via sola, unica, meravigliosa che il Signore ci ha dato per uscire dall'errore fatto dalla scelta precedente. Allora immaginiamoci il piano generale di Dio, che si sarebbe aspettato, anche se sapeva tutto, che l'uomo, visto che aveva parlato inizialmente solo con l'uomo, gli aveva spiegato, fatto, facesse la scelta dell'albero della vita. Se avesse fatto questa scelta, attraverso poi un passaggio successivo che la Bibbia a me non rileva, si sarebbe chiuso. I 6.000 anni che ancora arrivati adesso forse ci sarebbero stati, ma non nelle stesse condizioni, perché il peccato non sarebbe entrato nel mondo come terra. Perché è entrato? Ma perché doveva fare la sua immagine e somiglianza? L'ho detto altre volte, l'immagine di Dio essenzialmente è di una volontà, e Giovanni in particolare la dice, la ridice, chiama in continuazione questo aspetto. Quindi non dimentichiamocelo, noi abbiamo una responsabilità fondamentale nella scelta che facciamo, in tutte le cose. E riattaccandomi al passaggio che ho letto di Giobbe, ci ha parlato di intelligenza e di sapienza. Ma l'intelligenza la scelgo, la sapienza pure. Non, ci sono a disposizione, sono caratteri a disposizione, sono caratteri di Dio, ma si entra nella realtà di quei caratteri se lo voglio. Non, è un dono a disposizione, ma non poteva farci come degli automi. I cani mangiano certi cibi e le galline degli altri, e fanno sempre così, perché sono nati diversi, fine. Non fanno una scelta. Noi siamo in continuazione chiamati a fare delle scelte nella nostra vita, e tutte le scelte sono su una base di volontà che ci guidi alla sapienza e all'intelligenza. Questo oggi, nel senso che quelle due parole di Giobbe che ho letto sono parole scritte per ispirazione del Signore, certamente, ma scritte per l'uomo peccatore redento. Peccatore redento, quindi se sono scritte per noi come peccatori redenti, e tutti nasciamo così, sono scritte esattamente per noi. Fuggire il male, cercare intelligenza e la sapienza e temere Dio. Cosa che Adamo ed Eva appunto non hanno fatto, non hanno avuto temore di Dio, e non sono fuggiti quando c'era lì il principe del male. Io sono mezzogiorno adesso, è giusto di chiudere, avevo scritto tante altre cose, non ho guardata neanche una, però vi lascio come proprio una chiamata. Guardate Giobbe, capite la meccanica, la sequenza delle cose di Giobbe, perché è un campione dell'uomo, è di un uomo riconosciuto da Dio, un uomo apprezzato da Dio, ma è apprezzato come se fosse in quello stato di mezzo delle piante che non sono né quella del bene né quella del male. C'è una somiglianza di fondo. Era un bravo uomo, ma non era libero dal peccato. Quindi in un certo modo fuggiva il male, non andava a fare il male, però in realtà c'era sotto e non lo sapeva, non l'ha capito, ma quando gli l'ha pestato a dovere l'ha capito e ha dato gloria al Signore. E questa non è una strada così diversa, che in forma più o meno approfondita non capiti anche a noi. E quindi ringraziamo di tutte le situazioni alla Giobbe, più o meno profonde, che il Signore ci propone, perché è lì che impariamo a fuggire il male da una parte e dall'altra a temere Dio. Temere Dio, il timore di Dio non è la paura, ma la confidenza di qualcuno che la sa ben più lunga e se dice perché non lo so, l'ha fatto lui. Mi raccomando, amiamo il Signore nel modo in cui lui si aspetta di essere riconosciuto. Perché se poi usciamo così nella sua gloria quando ci aspetta nel cielo, ci aspetta qualcos'altro, di più, figli, a quel punto saremo veramente figli, anche adesso lo siamo, ma solo come titolo e siamo all'estero e a combattere. Andremo in patria ancora a combattere, ma col capo insieme a noi e contro qualcun altro, quello che ci ha fregato alla partenza. Che il Signore ci benedica.